Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Australia, istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco. E
io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
E nella nostra nuova puntata di Australia, istruzioni per l'uso, conosceremo diverse cose. Come si emigra in Australia, oltrepassata la fatidica soglia dei 30 anni, e come ci si può letteralmente reinventare in una carriera down under. Diamo il benvenuto al nostro ospite, Giacomo Paganelli. Giacomo, grazie per essere venuto a trovarci negli studi di Radio SBS.
È un piacere, Carlo, grazie.
Allora, qua c'è un elenco di cose da dire per la tua vita. Allora, innanzitutto, non rivelerò la tua età, chi vuole può vedere la tua foto, però devo dire che, a parte questa tua barba meravigliosa, dimostri 15 anni meno di quelli che hai.
Ti ringrazio, è un complimento veramente gentile da parte tua.
È il mio modo per dire che in realtà sei molto più vecchio di quello che sembri.
Ti ringrazio.
Ti ringrazio lo stesso. Allora, dopo questa cafonata da parte mia, è importante perché comunque tu sei arrivato in Australia a 38 anni.
Sono arrivato in Australia a 38 anni dopo essere arrivato, due anni prima sono venuto qui per una vacanza, per una breve vacanza di 3 settimane, sono tornato in Italia e una volta tornato in Italia sono diventato homesick dell'Australia, una sensazione impossibile, mi è sembrato di incredibile, ma ho sentito il richiamo dell'Australia, il richiamo della terra, è incredibile perché sono italiano, nato e cresciuto in Italia, ma il richiamo dell'Australia è stato talmente forte che non ho potuto fare altro che tentare di ritornare qui.
E come sappiamo, ritornare oltrepassata la soglia dei Working Holiday Visa è un po' complesso, anche perché o si spendono parecchi soldi per un visto per studi universitari, oppure bisogna essere già sponsorizzati. Tu hai trovato la terza via?
Ho trovato una terza via, all'epoca perlomeno era possibile.
2008, giusto?
2008, esatto. Quindi io, il mio passato, il mio background è nell'IT, quindi computer, ma anche un po' nel graphic design. Ma ho sempre avuto una passione per una passione culinaria. E all'epoca, quando sono tornato, ho detto, ho visto che c'erano dei corsi per diventare pasticcere. In realtà si trattava di un diploma in hospitality management, ma con una specializzazione in pasticceria. E ho detto, perché non provare? E quindi ho studiato in un TAFE per 2 anni e da mago del computer, come si suol dire, sono diventato un pasticcere.
Mago del pasticcio.
Mago del pasticcio. E tra l'altro devo dire la verità, con grande soddisfazione, perché chiaramente gli skill dati che ho conquistato con l'informatica mi hanno permesso di essere molto preciso con il mio lavoro da pasticcere, per cui è stata un'esperienza fantastica e dopo gli studi poi sono diventato un pasticcere gluten free maggiormente.
E poi bisogna dirlo, tutti vogliono bene a uno che sa fare appunto i pasticcini.
Certo, e soprattutto con un po' di creatività. Non sono estremamente creativo, ma provo a fare delle cose che possono essere gradite.
Una cosa che può averti avvantaggiato nel 2008 nella tua ricerca del visto è il fatto che prudentemente, saggiamente, non ti sei accostata alle grandi città come fanno molti, pure troppi adesso, ma sei andata a Geelong, che è la seconda città del Victoria, però pur sempre non nel centro di Melbourne.
Esatto, questo è uno delle cose, delle storie che sento maggiormente. Gli immigrati qui in Australia di solito arrivano a Sydney o a Melbourne perché dicono, la grande città, ci sono più opportunità. In realtà non considerano il fatto che c'è anche una grande concorrenza. Muoversi su un centro, in un centro minore, Geelong non è così piccola, però certamente un centro minore, è comunque considerato una zona rurale. Geelong permette di avere meno concorrenza, più possibilità di lavoro, più possibilità di integrazione in maniera più gentile, diciamo così, e anche più facilità nell'essere sponsorizzati. In una città come Melbourne, dove molti ragazzi e ragazze vogliono immigrare e molti cercano lavoro nel settore dell'hospitality, la concorrenza è spietata. Geelong certamente non lo è, così come Bendigo o altre città. Vale la pena di guidare nelle città più piccole, Daylesford, Geelong, Bendigo, Vittoria è pieno di posti fantastici.
Per non parlare poi dei visti appositi delle zone rurali che danno più punteggio alla fine.
Esatto.
Quindi sostanzialmente tu sei ritornato con un visto da turista,
sì.
Poi l'hai cambiato in un visto studentesco,
sì.
E dopo quanto sei riuscito a ottenere lo sponsor, la fatidica sponsorizzazione?
La sponsorizzazione è arrivata dopo i miei studi, Rachel, dopo circa 9 mesi circa, ho avuto la permanent residency, e poi da lì sono successe altre cose, ho affrontato altri challenges molto interessanti.
Il tuo lavoro da pasticcere, diciamo che però ha avuto in un certo senso vita breve, perché poi hai cambiato di nuovo carriera.
Ebbene sì, beh, e questa è una delle cose interessanti, e quando si raggiunge una certa età, come nel mio caso, a volte alcune cose possono cambiare rapidamente, nonostante la mia passione per la cucina, che certamente c'è, però ci sono state delle altre opportunità che si sono presentate. E una di queste è stata, per esempio, il fatto di lavorare a Canberra, dove ero andato per un breve periodo, e qualcuno mi ha suggerito, un amico mi ha suggerito, ha detto, beh, perché non provi a lavorare nelle biblioteche locali? Ho detto, vabbè, faccio un tentativo. E così ho mandato un'application e ho trovato un lavoro part-time inizialmente. Ed è molto interessante perché il primo giorno in cui sono arrivato in biblioteca mi hanno chiesto, c'era una riunione, tutti parlavano di cose che non capivo, e poi a un certo punto la bibliotecaria ha detto, come al solito, non c'è nessuno che vuole fare lo story time. Chi lo vuol fare? Primo giorno in biblioteca, ho detto, alzo la mano e faccio, posso farlo io.
Ma e sapevi cos'era uno story time?
No.
Che cos'è uno story time?
Leggere le favole ai bambini.
Ah, proprio quello.
Sì, proprio le favole ai bambini. Letteralmente. Leggere le favole ai bambini. E questo poi ha fatto sì che la mia prima volta sia stata semplicemente terribile, ma è migliorato.
Però tu avevi un'arma segreta, appunto, purtroppo i nostri ascoltatori non vedono, e questo è un grandissimo peccato, perché Giacomo è uno degli ospiti più belli che sia mai venuto nei nostri studi di Radio SBS. Hai una barba strepitosa.
Ti ringrazio, Carlo. Sono molto orgoglioso della mia barba. Devo dire che è una delle ragioni per cui, tra l'altro, insomma, il mio lavoro, i miei contatti sociali sono facilitati, perché la barba certamente si nota.
Hipster è veramente poco per definirti, perché questi 20 centimetri di barba folta che ti ha aiutato con i bambini, giustamente.
Mi ha aiutato con i bambini, perché in realtà la barba, se si pensa alla barba nelle favole, la cattiveria del personaggio è in base alla lunghezza della barba. Il vecchio mago saggio ha una barba lunghissima, il cattivo della storia, barba blu, ha una barba lunga ma non troppo lunga. Per cui in realtà iniziare a fare gli story time in biblioteca con una barbona non corta, almeno 20-20 centimetri, poi è arrivata sino a 32, per cui era veramente lunga.
32 siamo a livello Rasputin.
Sì, a livello da bikey. Praticamente è un look che certamente ha capelli rasati, per cui i bambini mi hanno visto e ogni volta che mi vedevano, chiaramente scioccati, perché in genere gli story time sono fatti da colleghe che cantano canzoncine dolci, e l'ho fatto anche io, però chiaramente...
Però bikey che cantava di
certo,
droga,
sì,
di spaccio d'armi.
Per cui questi bambini all'inizio, gli story time sono stati piuttosto drammatici per me. E poi ho capito, anche perché la mia difficoltà tra il look e l'accento e i bambini spaventati, alla fine però io ho detto, devo conquistare questa cosa, devo cercare di devo riuscire a conquistare i bambini. E allora ho pensato, perché sono alla fine, sono sempre un analista, sono sempre un programmatore, quindi mi piace analizzare le cose. Qual è la cosa che potrebbe facilitarmi? E ho detto, beh, Giacomo, tu sei un big softy, come dicono qui. Sono un kid at heart, sono ancora un bambino dentro di me nel cuore. Ho detto, beh, allora, devo comportarmi come quello. Ed è stata la chiave del successo. Questo ha fatto sì che da 6 bambini per lo story time, in poco tempo sono diventati 10, 15, 50, 100. E la biblioteca di Erindale a Canberra è diventata di colpo ogni, non mi ricordo, credo che fosse il martedì, popolarissima, con lettere di complimenti, fantastico, come dice, time of my life, fantastico. E questo poi mi ha portato a lavorare anche con i bambini da 0 a 2 anni con un altro programma chiamato Giggle and Wiggle.
Giggle and Wiggle, non voglio analizzare questo Giggle and Wiggle, però questo ci porta anche alla tua terza metamorfosi, insomma.
Certo.
Dall'Australia, anzi alla quarta metamorfosi, la prima da IT, poi IT in Australia pasticcere, poi diciamo bibliotecario slash intrattenitore
di bambini,
e poi la tua ultima tappa da un anno e mezzo a questa parte, un lavoro molto interessante come Digital Data Coordinator alla IATSIS, che è l'istituto a Canberra che si occupa di arte, cultura, studi proprio sulle comunità aborigene di Torres Island. Tra l'altro invito voi ascoltatori, abbiamo già trasmesso in passato un'intervista con Giacomo, ad andare ad ascoltare sul nostro sito di che cosa si tratta. Brevemente, come sei finito a questo IATSIS?
Dunque, sin da quando sono immigrato in Australia 9 anni fa, ho sviluppato un vero interesse per le storie e le culture degli indigeni australiani. Questo è perché per me è importante capire la storia del territorio in cui mi trovo. La cultura dominante, che è la cultura western, la cultura occidentale qui in Australia, non è però l'unica cultura. Il multiculturalismo esiste nelle culture aborigene degli isolani del stretto di Torres, e ho deciso, beh, voglio saperne di più. E ho scoperto che c'era questo IATSIS, l'istituto di Australian Institute of Aboriginal Torres Strait Islander Studies, a Canberra. Tra l'altro si trova proprio alla next door del National Museum, quindi se andate a Canberra c'è il National Museum, fate 50 metri a destra e c'è la IATSIS.
Entrate dentro, urlate, Giacomo!
Giacomo, dove sei? Non si può non notare, è un edificio immenso. E questo poi mi ha portato, questo interesse per le culture degli indigeni australiani, mi ha portato a iscrivermi all'università per un corso di laurea in studi indigeni. Tra l'altro, io devo ammetterlo, sono uno studente terribile, non finirò mai. Almeno ci ho provato, e questo tra l'altro poi mi ha aiutato a conoscere e arrivare alla IATSIS. Ho visto che c'era una posizione di lavoro come data entry, quindi un livello molto semplice, e anche se lavoravo alle biblioteche ho deciso di prendere questa posizione temporanea, e lì poi diciamo che ho dimostrato di essere un buon lavoratore, insomma, con i miei IT skills ho accelerato un po' le cose e sono arrivato alla mia posizione attuale, che il titolo non dice molto, bisogna spiegarla. Molto brevemente, io mi occupo principalmente di tre cose. Una, la data analysis, quindi analisi dati, quindi io lavoro con gruppi di dati di diverso genere e cerco di analizzarli e di trovare similitudini, di capire come sono strutturati, di trovare pattern. Questi dati possono essere dati, non so, di ricerca o informazioni varie. Mi occupo di preservazione, di conservazione di materiale digitale, quindi seguiamo standard industriali o standard pratiche comuni nelle istituzioni, ed è un lavoro complesso perché i materiali digitali che dobbiamo conservare possono essere in ogni formato, in ogni supporto. E qui arriviamo alla terza parte del mio lavoro, che è quella del cosiddetto digital forensics, ossia analisi digitale forense. In parole povere è la scienza che si occupa di come estrarre dati da un supporto digitale o da un dispositivo digitale, per esempio un telefono. Vi faccio un esempio del mio lavoro, può essere qualcuno porta da IATSIS un floppy disk. Floppy disk, tra l'altro i dischetti non si vedono più in giro, eppure l'informazione che contengono può essere estremamente rilevante, una tesi di laurea per esempio, ci sta, o un articolo di giornale, magari è stato scritto negli anni 80. Come si fa a leggere un dischetto degli anni 80 oggi?
Mani
nei capelli, perché molti dicono, ah vabbè, un dischetto, sai, ti trovi un drive, lo connetti a un computer, E magari fosse così facile, in realtà non è così
facile.
Per
non parlare dei floppy giganteschi dei fine anni 70.
Sì, fine anni 70, che noi abbiamo tra l'altro gli 8 inches, 8 pollici, per cui bisogna trovare l'hardware adatto, capire come sono stati registrati, capire i sistemi sui quali sono stati analizzati. E poi anche se si accede ai dati, il problema è: ok, ho accesso ai dati, come faccio a leggerlo in un formato corrente del giorno d'oggi? È complesso.
Ecco, mi sembra un incubo.
It is.
Senti,
lo è.
Senti, in conclusione, questa tua vita australiana dal 2008, meno di 10 anni, è una vita di cambiamenti. Tu che consiglio potresti dare a chi vuole muovere i primi passi alla scoperta dell'Australia per rimanerci?
Il mio consiglio è di non focalizzarsi necessariamente sull'Australia mainstream, di aprire la mente anche a quella che è l'Australia, non soltanto delle grandi città. Per me il principale errore è quello di pensare che l'Australia sia Melbourne o Sydney. L'Australia non è Melbourne e Sydney. L'Australia è un continente pieno di culture e opportunità diverse. Vivere in parti meno conosciute, Alice Springs, Darwin, Cairns, e cercare di integrarsi nel territorio, di conoscere, di capire le culture, di trovare opportunità di lavoro lì, inaspettate tra l'altro. Il fatto di essere in città più piccole aiuta a creare contatti che normalmente nelle città più grandi non sono possibili. Può aprire una pletora di fantastiche opportunità che molte persone mancano perché non ci vanno.
Giacomo Paganelli, grazie per averci raccontato la tua storia.
È stato un piacere, grazie a te Carlo.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.